Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, benvenuti su 105 Live. Da Federico Piana e innanzitutto grazie a Giuseppe Mauriello, Eva Lorman e Serena Tuglio che stanno gestendo la parte tecnica. Vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335-1243-317. Oggi vi porto idealmente a New York perché si è aperta ieri la 64esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove si stanno praticamente discutendo dei temi dei quali nessuno parla e ne parliamo noi perché sono temi davvero importanti. Tra i temi, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la promozione di una crescita economica sostenibile, lo sviluppo dell'Africa che sta a cuore a molti paesi, soprattutto quelli che fanno parte appunto dell'ONU. Per capire un po' questi temi do il benvenuto a Vicky De Marchi, che è portavoce per l'Italia del Programma Alimentare Mondiale. Salve Vicky, buon pomeriggio.
Buongiorno.
E poi la dottoressa Marina Mazzini, che è responsabile della comunicazione dell'UNICRI dell'ONU. Salve dottoressa Mazzini.
Buongiorno a tutti.
Voi vi occupate di giustizia sociale, altri temi che poi toccheremo in questa puntata, giusto? No? Per capire un po' cosa fate voi.
Sì, corretto, grazie.
Allora io capirei subito con una persona che abbiamo sentito telefonicamente praticamente questa mattina, Fabio Graziosi, che è il responsabile per quanto riguarda la comunicazione dell'ONU Italia, e lui ci racconta da Bruxelles quelli che sono i temi in agenda a New York, temi che spaziano, lo abbiamo detto, dalla giustizia sociale fino ad arrivare alla tratta di esseri umani.
La sessione che si è aperta ieri ha tra i suoi temi importanti certamente quello climatico. Non a caso il 22 settembre, quindi esattamente tra sei giorni, il segretario generale ha convocato un vertice di alto livello che si svolgerà appunto in quell'occasione, che vedrà più di un centinaio di capi di Stato e di Governo concentrarsi sul tema, che poi sarà quello che caratterizzerà la conferenza di Copenaghen del prossimo dicembre. Si tratterà cioè di dare un impulso politico, quell'impulso negoziale politico assolutamente necessario per far in qualche modo decollare i negoziati in vista appunto del rush finale e della definizione di un possibile accordo a Copenaghen. Direi che quindi questo è stato l'anno decisamente dell'ambiente, quindi anche l'Assemblea Generale riflette questa priorità. Al di là di questo, come pratica comune, ci sarà una serie di altri eventi. I temi fondamentali sono per esempio quello degli obiettivi di sviluppo del millennio, e compresa la preparazione di una riunione dell'Assemblea Generale ad alto livello che si svolgerà l'anno prossimo, nel 2010. Un altro tema discusso sarà la crisi finanziaria ed economica mondiale e l'impatto che questa ha sullo sviluppo. Naturalmente un altro tema è quello della riforma delle Nazioni Unite, compresa la riforma del Consiglio di sicurezza e la rivitalizzazione dell'Assemblea Generale. In questo senso il pubblico italiano credo sappia di una lettera aperta che è stata pubblicata oggi su un noto quotidiano italiano del ministro Frattini, che espone la linea italiana al riguardo. È interessante notare come il 24 settembre, in uno dei tanti eventi collaterali d'alto rilievo che caratterizzano appunto la settimana dell'Assemblea Generale, ci sarà anche una celebrazione del 60° anniversario dell'agenzia ONU in Palestina, l'UNRWA, che appunto compie 60 anni quest'anno.
Dobbiamo dire che in agenda c'è anche un aspetto molto importante da tenere presente, che è la voglia di sollevare l'Africa dal suo sottosviluppo, no? Sarà in agenda anche questo, e come pensi che l'ONU in qualche modo potrà cercare di risollevare l'Africa?
Parlavo non a caso prima di questo editoriale di questa mattina in cui il ministro Frattini, dal punto di vista italiano, mette proprio in evidenza appunto il peso e il ruolo che l'Africa ha. Non dimentichiamo che l'Africa è stata per la prima volta coinvolta in modo ufficiale e importante nell'ambito dei lavori del G8 dell'Aquila di quest'anno, e l'Africa, direi da un punto di vista programmatico, è una sorta di elemento di faro, di punto di riferimento guida nella pianificazione delle attività appunto delle Nazioni Unite. L'Africa è uno dei temi costantemente presenti. L'impegno sarà appunto quello di cercare di in qualche modo volgere l'attenzione su quelli che sono i temi fondamentali che toccano l'Africa, l'impatto delle diverse crisi, per esempio la crisi alimentare mondiale. Sappiamo che il mese prossimo Roma e le attività della FAO saranno in qualche modo ne faranno appunto uno degli elementi di studio e di analisi. Pensiamo alle operazioni di pace, la maggior parte delle quali appunto avviene in Africa. Pensiamo anche all'aspetto climatico, per cui di fatto sono proprio i paesi più poveri e quindi tra questi quelli africani, quelli che subiscono gli effetti nocivi, perversi del cambiamento climatico pur senza aver concorso in prima istanza a determinare tali cambiamenti. Quindi l'Africa sarà presente sotto molti aspetti e il tema Africa sarà visto da diverse sfaccettature, diverse angolazioni.
Su tutto questo le persone comuni si aspettano delle decisioni concrete. Tu pensi che l'ONU in questo caso potrà prendere delle decisioni solide?
Ma dunque la questione è questa: l'ONU molto spesso non può che rappresentare in qualche modo la somma, se volete, il prodotto delle volontà, delle intenzioni politiche degli stati che ne fanno parte. L'ONU esercita, gioca tutte quelle che sono le carte in suo possesso, diciamo le frecce al suo arco. È evidente poi che ciò che fa realmente la differenza è la volontà degli Stati membri, la volontà di mettere in pratica certe politiche o di attuare certe decisioni che sono state adottate.
Vicky De Marchi, abbiamo sentito che tanti sono i temi in agenda, soprattutto per quanto riguarda poi lo sviluppo economico e la fame nel mondo e l'Africa al centro del dibattito politico dell'ONU.
Sì, l'Africa direi si impone di necessità, nel senso che tutti i peggiori indicatori riguardano di questo momento, anche questa congiuntura internazionale, riguardano l'Africa in numero di aumento di persone che soffre la fame, di povertà e fame che appunto colpisce molti paesi, anche di condizioni climatiche. Se pensiamo in Kenya, la siccità e i raccolti stanno andando malissimo, quindi immediatamente il fattore climatico, che non sono solo i grandi disastri ma proprio anni di continue siccità, significano la fame per milioni di persone. Quindi l'Africa direi si impone un'agenda internazionale come una necessità totale, nel senso che i paesi in via di sviluppo possono salvarsi solo se anche, come dire, c'è una ricetta e un aiuto rivolto all'Africa subsahariana in particolare.
Quali sono gli sforzi che state facendo voi del PAM, Vicky, per dare un senso anche a queste discussioni dell'ONU? Perché sappiamo benissimo che l'ONU discute, ma poi molte cose vengono lasciate un po' in aria, no? Nel senso che poi l'ONU è, come dire, una rappresentanza di tanti paesi e quindi bisogna poi mediare.
Bisogna mediare e bisogna però anche agire, ci sono le agenzie appunto specializzate in qualche modo come è la nostra, che poi hanno il dovere oltre che l'impegno statutario di intervenire direttamente. Noi appunto delle persone che assistiamo, oltre il 50% sta in Africa subsahariana e gran parte dei nostri progetti sono progetti di emergenza. Chiaro che in questi anni si è sempre più posto con evidenza una discussione sul tema della sicurezza alimentare. Il G8 dell'Aquila ha stanziato, promesso diciamo, 20 miliardi di dollari per l'Africa e sono soldi che serviranno a sostenere anche lo sviluppo in medio e lungo periodo per l'agricoltura. Noi diciamo che questo è fondamentale, ma altrettanto fondamentale è dare aiuto immediato a quelle persone che sono appunto decine di milioni di persone che soffrono la fame nell'immediato.
Marina Mazzini, lei è responsabile dell'ufficio stampa della comunicazione dell'Unicri ONU, è un istituto che si occupa di giustizia sociale e ha tanti progetti in questo campo. Abbiamo visto che nell'ordine del giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite c'è proprio anche questo, la giustizia sociale, la giustizia come mezzo per il riscatto, no?
Sì, l'Unicri si occupa dal 68 di prevenzione del crimine e appunto giustizia sociale, perché fondamentalmente vediamo che le fasce più esposte al crimine e allo sfruttamento da parte dei gruppi della criminalità organizzata sono proprio le fasce della popolazione più povere, e l'Unicri diciamo abbina la componente di sviluppo di giustizia nei paesi attraverso formazione, attraverso creazione di istituzioni o ristrutturazione di istituzioni che già ci sono, con dei programmi che vanno a favore insomma di queste fasce vulnerabili. Un esempio in Nigeria, il problema della tratta di persone. Non è sufficiente contrastare i gruppi della criminalità organizzata, è necessario anche aiutare le persone che sono le vittime di questo fenomeno, offrendo dei percorsi alternativi alla tratta, perché è chiaro che laddove le persone non hanno possibilità di sopravvivere, il rischio di essere trafficate o di delinquere maggiore, insomma. Quindi in Angola e Mozambico, ad esempio, abbiamo lavorato nel campo della giustizia minorile attraverso la creazione di tribunali per i minori, perché insomma le varie guerre che hanno diviso l'Africa poi sono andate anche a distruggere sia i meccanismi di protezione sociale, sia le istituzioni locali che potevano occuparsi appunto della tutela dei diritti dei minori. Quindi ci occupiamo di minori in conflitto con la legge o di minori a rischio, sia lavorando sull'aspetto istituzionale, formando i giudici, formando le forze dell'ordine, e sia però anche offrendo delle possibilità di riabilitazione o di assistenza a tutti quei bambini o quegli adolescenti che rischiano di intraprendere delle carriere criminali o che comunque non hanno modo di uscire dal circolo vizioso, crimine, povertà. Insomma, è necessario, e questo le Nazioni Unite lo fanno, lavorare su più livelli, quello della prevenzione, però anche quello della creazione di realtà che siano accettabili e che consenta alle persone di vivere dignitosamente.
A New York questa settimana, dottoressa, si discuterà anche di giustizia sociale, l'abbiamo detto, ma anche di corruzione. La corruzione è un freno allo sviluppo, no? Voi vi impegnate anche su questo?
Sì, noi stiamo facendo molta, molta sensibilizzazione, molta formazione dall'Afghanistan al Laos per far sì appunto che cresca anche una nuova classe di giudici, di funzionari in grado di contrastare un fenomeno che è un fenomeno dilagante in molti paesi in via di sviluppo. Soprattutto la corruzione ha un prezzo altissimo. Pensiamo che appunto secondo l'Unione Africana il 25% di tutto il prodotto interno lordo dei paesi si perde in forme di corruzione, quindi significa non avere poi possibilità di intervenire sugli ospedali, sulle scuole, sulla creazione anche di attività economiche. L'UNICRI diciamo che assiste i paesi nello sviluppo appunto anche di capacità e in azioni di sensibilizzazione per far sì che nasca anche una cultura contro la corruzione. Poi ci sono agenzie come UNODC che si occupano proprio di promuovere le convenzioni, di elaborarle, di portarle alla firma e alla ratifica. In particolare a novembre si terrà una conferenza che si propone di rivedere la convenzione ONU contro la corruzione. Tra l'altro i segnali positivi arrivano.
Ci sono, no, dottoressa?
Sì, non solo da parte dei paesi membri, insomma ora sono 140 quelli che l'hanno ratificata, però molti segnali positivi stanno arrivando proprio dal settore privato, che chiede che ci siano più meccanismi di contrasto alla corruzione. È stata scritta a giugno una lettera al segretario generale in cui le principali multinazionali chiedevano proprio al segretario generale di rafforzare i meccanismi di applicazione di questa convenzione, che rappresenta sicuramente il miglior strumento di contrasto e di lotta alla corruzione.
Vicky De Marchi, la corruzione è un freno allo sviluppo, l'abbiamo detto, ma è anche un problema per voi che operate soprattutto in Africa, dove la corruzione è molto dilagante, no? Nelle Nazioni Unite se ne discuterà a New York in questi giorni, spero che naturalmente prendano dei provvedimenti concreti, questo me lo auguro, no Vicky?
Sì, certo, questo è un punto fondamentale che io inquadrerei anche in quello che si chiama le good governance, cioè il buon governo, nel senso che le politiche d'aiuto, di sostegno, di assistenza sono fondamentali, ma altrettanto fondamentale anche che i governi, gli stati nazionali, come dire, partecipino a questo sforzo di avviare un circolo virtuoso, anche appunto lottando contro la corruzione, che purtroppo spesso è un corollario inscindibile della fame e della povertà.
Ma tu cosa ti aspetti da questa riunione, da questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite che appunto si è aperta ieri, Vicky, per quanto riguarda il fronte dello sviluppo economico e sociale e della fame nel mondo?
Ma io penso che la cosa importante sarebbe, come dire, una forte presa d'atto e quindi anche una decisione nell'invertire un trend. Noi vediamo che non c'è solo un trend negativo dal punto di vista dell'aumento delle persone che hanno fame, ma c'è anche un trend assolutamente in picchiata. Questo è forse il momento in cui più basso è l'aiuto alimentare negli ultimi 20 anni, quindi l'assistenza, e questo è un riflesso della crisi dei paesi, se vogliamo, ricchi, occidentali, però anche una mancanza di solidarietà.
Però Vicky, mi permetto di interromperti, sì, perché c'è un dato che a me spaventa, nel senso che al G8 dell'Aquila sono stati promessi dei soldi promessi da dei governi che sono magari inadempienti, ad esempio nei confronti della FAO, si era detto nei mesi scorsi, no? C'era stata anche una polemica su questo.
Sì, noi tra l'altro siamo un'agenzia delle Nazioni Unite che vive i contributi volontari. Una delle cose, diciamo, insomma, che più ci preoccupa in questo momento è che il nostro bilancio è solo in minima parte coperto quest'anno e rischiamo che su 6,7 miliardi di dollari solo 2,5, poco più di 2,5 miliardi sono attualmente in cassa, se vogliamo. Quindi questo significa che se noi non riceveremo fondi aggiuntivi sicuramente non riusciremo a raggiungere il bilancio previsto, dovremo cominciare a ridurre le razioni di cibo, a tagliare programmi, già in parte siamo costretti a farlo, quindi chiaro che questo ha poi un effetto valanga ed è importante che gli stati passino, anche laddove ci sono le promesse, passino dalle promesse ai fatti.
L'UNICRI invece è in queste condizioni, dottoressa Mazzanti, oppure no? O ve la cavate meglio voi?
Ma no, non ce la capiamo meglio, insomma è chiaro che lo scenario che si è presentato nell'ultimo anno ha colpito sia appunto le Nazioni Unite sia molte organizzazioni non governative quindi noi diciamo che siamo ottimisti, nel senso che la situazione è comunque una situazione che ha impattato anche i nostri programmi. La speranza è che se ne esca e che soprattutto i paesi siano decisi nel promuovere delle azioni, cioè nel capire e nel rendere poi concreta la consapevolezza che il problema di un paese può diventare il problema di un altro, cioè lo vediamo in Somalia, lo vediamo, l'abbiamo visto con il terrorismo, insomma, quindi se i paesi membri comunque manifestano delle intenzioni concrete nel sviluppare più sicurezza, nel promuovere più aiuti, è chiaro che poi si possono comunque realizzare progetti e si possono salvare vite umane o si possono mettere in piedi degli interventi che consentiranno a molti paesi di uscire da situazioni drammatiche. Beh, io credo che tutte le entità ONU abbiano risentito e abbiano i problemi del World Food Program, non i cristelli, sono i, è chiaro che si tratta anche di secondo me, di comunque investire subito nelle emergenze, che è fondamentale perché parliamo di vite,
certo,
umane, quindi
certo,
non si possono aspettare giorni quando parliamo di fame, quando parliamo di calamità, eccetera, perché quindi comunque ci dovrebbe essere un'attenzione a questo in prima battuta, la comunità internazionale deve essere pronta, insomma, perché poi non è possibile fare della propaganda politica e far vedere che si fa qualcosa, però non si fa mai abbastanza, e poi lavorare sul sostenibile, sul lungo termine.
Dottoressa, nella discussione che ci sarà a New York proprio in questi giorni si parlerà anche di ambiente e clima. Voi siete specializzati proprio contro i reati verso l'ambiente, avete dei programmi specifici su questo, no? Quindi si passa dalle parole ai fatti anche in questo caso.
Noi stiamo iniziando a lavorare, a sviluppare dei programmi, ora ci stiamo occupando di una pubblicazione sui crimini ambientali e vorremmo poter lavorare di più in questa direzione, perché appunto c'è, come tutti noi sappiamo, la criminalità organizzata negli ultimi decenni appunto ha avuto un grosso ruolo in in questa direzione, lo vediamo in Italia, insomma, quello che sta emergendo e anche quali sono le conseguenze poi per i cittadini, insomma, del fatto di avere comunque materiali pericolosi stoccati nei fondali dei nostri mari. Quindi vorremmo iniziare diciamo che in questa fase stiamo facendo quello che si chiama l'assessment, cioè la valutazione di come poi poter intervenire, perché l'UNICRI, diciamo, prima di sviluppare delle attività concrete cerca di capire e di sviluppare più conoscenza sul problema e poi di creare anche dei partenariati con chi si sta occupando già del problema. Quindi sui crimini ambientali lavoreremo. Per ora siamo nella fase proprio dell'analisi.
Vicky De Marchi, per quanto riguarda la lotta alla povertà e alla fame, tu ti aspetti delle cose concrete dalla chiusura di questa assemblea? Quali sono le cose che tu vorresti che venissero approvate, ad esempio?
Ma le cose concrete, sì, chiaramente, diciamo, delle linee guida di intervento che siano un po' più, come dire, non possono essere coercitive perché non lo possono essere, però che ci sia un'agenda certa. Ecco, il rischio di questi, diciamo, non solo e non tanto l'Assemblea delle Nazioni Unite, ma in generale degli appuntamenti internazionali, è che ci siano molte discussioni, molte prese d'atto e poche azioni concrete. Io credo sia il momento. Insomma, oramai rimane veramente poco tempo per agire e sapendo, come diceva appunto la collega Mazzini, che non, diciamo, i problemi poi sono di un mondo unico, non c'è solo il terrorismo, c'è l'immigrazione, pensiamo alle pandemie, quindi non si può pensare che il mondo si salva a metà o si salva tutto o affonda tutto.
Certamente, Vicky, però quali sono queste azioni concrete che tu hai evocato poco fa?
Ma io credo innanzitutto che ci debba essere un'attenzione, se rimaniamo all'Africa, ai temi assolutamente del sostegno dell'agricoltura e nello stesso tempo il sostegno alle condizioni di vita minime e basilari delle popolazioni. Noi abbiamo programmi di alimentazione scolastica che sono fondamentali perché consentono ai bambini di studiare uno o due anni di studio, di alfabetizzazione, significano condizioni di vita migliore, curare i figli con maggior attenzione, saper applicare piccole innovazioni anche al proprio lavoro, che sia nei campi, eccetera. Quindi queste sono, ecco, creare una rete di protezione sociale, quindi avere i fondi, le energie, le tecnologie per sostenere l'agricoltura e nello stesso tempo per creare quelle minime condizioni di vita, quindi attenzione al minimo di salute, di educazione, perché la gente possa vivere, di fornire i sementi alle persone che devono, ai contadini, queste secondo me sono le cose di base, più una lotta appunto che è insieme economica, di tecnologie, di attenzione all'ambiente, perché effettivamente i disastri ambientali stanno diventando uno dei fattori di maggior crisi economica e di fame e di povertà.
Benissimo, grazie a Vicky De Marchi, portavoce per l'Italia del programma Alimentare Mondiale. Grazie molte, Vicky.
Grazie a voi.
E grazie molte anche alla dottoressa Marina Mazzini, responsabile della comunicazione dell'UNICRI dell'ONU. Dottoressa, grazie anche a lei per la disponibilità.
Grazie a voi.
E in chiusura vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317.